Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Ti adoro, mio Dio, e sopra ogni cosa ti amo. Ti affido la vita mia, sia volontà tua che abita in me. Ti adoro, mio Dio, per te io umile serva, per gli ultimi una sorella, nel buio del mondo una stella. Nulla mi separerà dalla tua carità, né freddo, esilio, ricchezza o povertà. Nulla mi separerà dalla tua carità, è il mondo che passa, è l'amore che resta, è Cristo che salva. Ti adoro, mio Dio, e veglio anch'io la tua croce, che è culla del Figlio, che è il pane eterno, vivente per noi. Ti prego, mio Dio, per quanto offri il perdono, dal peccato rinasce ogni uomo. E sei luce che abbraccia il mistero, nulla mi separerà dalla tua carità, né freddo, esilio, ricchezza o povertà. Nulla mi separerà dalla tua carità. Sia sempre a gloria di Dio, che fissando lo sguardo al Santissimo, io sia tutto uno con Dio. Nulla mi separerà dalla tua carità.
Dagli studi di Radio Mater trasmettiamo Don Francesco Spinelli. Un fuoco sempre acceso, riflessione a cura di Suor Paola e Suor Ivana, delle suore adoratrici del Santissimo Sacramento di Rivolta d'Adda. Auguriamo a tutti buon ascolto e diamo subito a loro la parola.
Buongiorno, buongiorno cari amici di Radio Mater, introduco questa nuova trasmissione. Come avete potuto sentire in questi giorni, il Santo Padre ha annunciato che il 14 di ottobre ci saranno nuovi santi, canonizzerà dei nuovi beati. E uno di questi è proprio Don Francesco Spinelli, il fondatore delle suore adoratrici del Santissimo Sacramento di Rivolta d'Adda. Sarà canonizzato assieme a Paolo VI, assieme a Monsignor Oscar Arnulfo Romero, arcivescovo di San Salvador. E poi ci saranno anche altri come San Vincenzo Romano, un sacerdote diocesano, Maria Caterina Casper, la fondatrice dell'Istituto delle Povere Ancelle di Gesù Cristo, Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù. E oggi noi vogliamo appunto soffermarci proprio per parlare di Don Francesco Spinelli. Paolo VI, tutti lo conosciamo, Monsignor Romero anche, ma di Don Francesco Spinelli forse non tutti di noi sappiamo la vita e anche il carisma e la sua spiritualità, per cui abbiamo pensato, su invito delle suore adoratrici da lui fondate, di farlo conoscere in modo approfondito. Sono qui con noi Suor Paola, che salutiamo. Buongiorno, Suor Paola.
Buongiorno.
E Suor Ivana, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Che ci aiuteranno a conoscere la spiritualità di questo nuovo santo. A me, sinceramente, ha colpito quanto ha detto il vescovo di Cremona, Monsignor Antonio Napoleoni, all'annuncio di Papa Francesco della canonizzazione del Beato Spinelli. Ha detto il vescovo di Cremona: un prete vero, la cui fede traspariva da ogni gesto e parola, specie nei tratti dell'umiltà e della amorevolezza. Più simile all'agnello che al pastore, per quanto si è lasciato plasmare dal mistero della Eucaristia. Suor Paola, Suor Ivana, un prete che ha passato ore e ore in adorazione e poi passava ore e ore in opere di carità, donava tutto, tanto da tornare a casa a volte senza scarpe. Ecco il prete vero di cui parla il vescovo di Cremona. Certo che oggi siamo stravolti dal fare, dal correre, ci sembra che questo modo di fare il prete non sia più adatto ai nostri giorni, e invece il Beato Spinelli ci dice che bisogna adorare e poi uscire come dice il Santo Padre, per incontrare i fratelli. Suor Paola.
Sì, la grandezza di questo nuovo santo sta proprio in questa sintesi ben delineata. È stato un prete che ha vissuto tutta la sua vita in ginocchio, potremmo dire, in ginocchio davanti al Signore e in ginocchio davanti al fratello. Non un ginocchio fisico, ma il ginocchio del cuore, cioè con quella grande umiltà, con quel grande amore che lo faceva stare in prolungata adorazione, in prolungata compagnia davanti a Gesù nell'Eucaristia, da cui traeva tutta la sua forza e tutto l'amore per andare poi a servire i più poveri tra i fratelli. Li andava a cercare, li andava ad incontrare e si metteva in ginocchio davanti a loro, donando loro tutto quell'amore che aveva accolto dall'Eucaristia.
Sì, Suor Ivana vuole completare?
Sì, è stare proprio davanti a Gesù Eucaristia è il cuore della spiritualità di Don Francesco, è quel rimanere davanti ad una presenza, è il cogliere che Dio è davvero il primo su tutto e su tutti, è scoprire questa presenza nella vita e riconoscere che questa presenza ti abita, che questa presenza ti accompagna. E allora questo stare in ginocchio, stare davanti a questa presenza per accogliere nella propria vita e riconoscere poi la stessa presenza nei più poveri, negli ultimi, nel fratello, perfino nel nemico, che Padre Spinelli, il Beato Francesco, arriverà a chiamare i cari di speciale amore. E allora ecco l'importanza di mettere al centro della propria vita, come ci ha lasciato in eredità Don Francesco, l'Eucaristia, l'Eucaristia celebrata e poi adorata.
Ma c'è un altro aspetto importante proprio di questi giorni ha colpito dalla vita del Beato Spinelli. Sabato 30 agosto 1958, il Patriarca di Venezia, Cardinale Angelo Roncalli, pochi tempo prima di essere eletto Papa, scegliendo poi il nome di Giovanni XXIII, fece visita alla tomba di Don Spinelli, scrivendo nel proprio diario: passando da Lodi arrivammo a Rivolta d'Adda, dove fui ammirato dalla casa generalizia delle suore adoratrici fondate dal venerabile Francesco Spinelli, sì, perché allora non era ancora beato, presso la cui tomba fui ben contento di pregare, come il Signore lavora i suoi santi. Così scrisse San Giovanni XXIII, come il Signore lavora i suoi santi. Ebbene, proprio pochi giorni dopo l'annuncio ufficiale di Papa Francesco della sua canonizzazione, San Giovanni XXIII è venuto qui nel Bergamasco, a Sottomonte, prima a Bergamo e poi a Sottomonte, a pochi chilometri da Rivolta d'Adda, ancora per ammirare come il Signore lavora i suoi santi. E questo fatto, Suor Paola e Suor Ivana, credo che non sia una coincidenza, perché forse i santi si cercano, Suor Paola.
Sì, è proprio così, la santità è contagiosa e quindi dove c'è un santo arrivano gli altri. È bello ricordare questa visita di Papa Giovanni a Rivolta. E in quell'occasione Papa Giovanni disse proprio: speriamo di vederlo presto elevato agli onori degli altari. E oggi questo desiderio di Papa Giovanni si realizza. Ed è bello anche che in quell'occasione Papa Roncalli, che non era ancora Papa, ma volle visitare proprio questo semplice, umile prete che era stato in seminario a Bergamo, quindi Papa Giovanni e Don Francesco erano confratelli, avevano studiato nello stesso seminario, avevano percorso gli stessi corridoi. È bello anche questo, questa fraternità sacerdotale che supera il tempo, che supera i chilometri, che supera i ruoli, ma che segna una comunione profonda fra sacerdoti, vescovi e, perché no, Papa.
E santi.
Donna,
sì, Suor Ivana.
Sì, è bello sottolineare anche che a memoria di questo passaggio, no? Dell'allora cardinale Roncalli, noi abbiamo nel chiostro di Casa Madre un mezzo busto di Papa Giovanni, al quale siamo anche molto devote. E questo ci ricorda, ci ha ricordato negli anni, nelle generazioni, anche questa amicizia, no? Tra la Chiesa cremonese, la Chiesa bergamasca e la Chiesa di Roma, per cui il Papa poi, da Papa Giovanni XXIII, l'abbiamo sentito sempre come un grande protettore dell'istituto, proprio perché ha avuto questa delicatezza, no? Di passare da casa nostra prima di ripartire per Venezia.
Questa trasmissione Don Francesco Spinelli, un fuoco sempre acceso, andrà in onda in questi mesi di preparazione alla canonizzazione, sempre il primo sabato del mese alle ore 11. Avete sentito, amici di Radio Mater, la sigla Ti adoro mio Dio, e poi il titolo proprio veramente scelto dalle suore adoratrici, Un fuoco sempre acceso. Ecco perché la scelta di questo titolo della trasmissione e poi di questa sigla, Suor Ivana.
Mi piace partire da una lettura che vorrei fare delle conversazioni eucaristiche di Don Francesco, perché Don Francesco amava dialogare, amava parlare davanti all'Eucaristia, perché la sua è davvero una relazione, no? Che vive nella vita e che riprende poi cuore a cuore nella sua adorazione davanti al Signore, davanti a Gesù. E lì riscopre, ecco, quello che ha già scoperto dentro di sé, che c'è un fuoco, ecco, che c'è un fuoco che sta bruciando dentro, che si vuole accendere nella sua vita, e davanti a sé, appunto, riconosce nel pane dell'Eucaristia questo fuoco, questo desiderio di Dio che ti vuole incontrare. E in una sua conversazione, così appunto le chiama le sue preghiere, la sua preghiera davanti al pane dell'Eucaristia, lui dice: dov'è, Signore, dov'è questo fuoco che sei venuto a portare dal cielo in terra? Dove si trova? Dove l'hai acceso? è forse il roveto ardente di Mosè. Ma stolto che sono, che cosa domando e cerco di fuoco? Ecco dove arde, ecco da dove innalza e spande le sue fiamme. Questo altare è il rogo dove arde d'amore il cuore di Gesù. Ecco, è davvero il desiderio di Dio questo di essere presente in mezzo ai suoi, in mezzo al suo popolo, in mezzo alla gente, in mezzo ai suoi figli. È desiderio del figlio che ci raggiunge appunto attraverso un segno molto debole, il segno del pane. E attraverso questo pane vuole accendere in noi il fuoco dell'amore, il suo stesso spirito. È il fuoco dello Spirito Santo che ci purifica, che ci illumina, che scalda, che crea, che trasforma, che rinnova. È quel fuoco da cui lasciarsi accendere. Allora ti accorgi, lì il Beato Francesco ha fatto esperienza davvero, perché ad ogni adorazione, l'inizio di ogni adorazione era proprio caratterizzata da una consapevolezza grande, il rendersi conto della propria indegnità, della propria fragilità, del proprio peccato e riconoscere questa grandezza, no? Di un amore che si è fatto piccolo, debole. E riconoscere un primato, ecco, un primato che noi stesse, suoi figli e nello spirito siamo chiamati a riconoscere nella nostra vita. È il primato di Dio, è il primato di un Dio che ci precede sempre, è Lui che appunto ci chiama, ci invita, e il protagonista quindi della nostra vita. Non sono io, ecco. Lui mi chiama a far spazio per abitare in me, no? Per guardarmi e per trasfigurarmi, per abitare dentro di me. E allora ecco questo fuoco che non si consuma mai, è per sempre, è questo fuoco che rimane fedele, non si tira mai indietro, no? È il Dio fedele davvero che si ripropone ogni volta e si manifesta ogni volta nella nostra vita, no? Per dirci io ti amo, io sono per te.
Ecco, come avete già potuto intuire da questa breve introduzione, il Beato Spinelli è un grande santo. È un grande santo che adesso suora Ivana e suor Paola ci aiuteranno maggiormente a conoscere la sua spiritualità e il suo carisma. Chiedo a Alessandro un breve stacco, poi lascio la parola a suor Paola e a suor Ivana che vi introdurranno ovviamente come primo passo a conoscere la sua vita. E poi magari nelle prossime puntate approfondiranno anche la spiritualità e così per conoscere questo grande, grande santo.
Voglio adorare te, voglio adorare te, voglio adorare te, Signore, solo te.
Voglio adorare te, voglio adorare te, voglio adorare te, Signore, solo te.
Nella gioia e nel dolore, nell'affanno della vita, quando sono senza forze, adoro te. Nella pace, nell'angoscia, nella prova della croce, quando sete del tuo amore,
voglio adorare te, voglio adorare te, Signore, solo te. Voglio adorare te, voglio adorare te, Signore, solo te.
E allora andiamo a conoscere un po' più da vicino questo nuovo santo, Francesco Spinelli. E ci piace avere la possibilità di condividere la vita di questo sacerdote partendo da quello che il Papa ci ha detto recentemente nella Gaudete ed Exultate, quando dice che i santi sorprendono, spiazzano, perché la loro vita ci chiama a uscire dalla tranquillità anestetizzante. Cioè, se la nostra vita è un po' addormentata, i santi servono proprio a svegliarci nella fede e nell'amore. E Don Francesco oggi ci viene donato dalla Chiesa proprio in questo senso, come un sacerdote che ha molto da dire oggi, al mondo di oggi. È un prete che ha vissuto delle vicende gioiose, dolorose, e che proprio per questo ancora oggi è attuale. Francesco nasce a Milano il 14 aprile del 1853, da genitori di origine bergamasca. I suoi genitori sono di Verdello, ma lavorando a servizio dei marchesi Stanga sono un po' costretti a girare tutta la Lombardia seguendo appunto i loro signori nei vari palazzi che hanno. Nasce a Milano e viene battezzato nella Basilica di Sant'Ambrogio. Vivrà poi fra Milano, Vergo in Brianza e Verdello. La sua fanciullezza, una fanciullezza normale, un bambino normale, che però viene messo in collegio già a 6 anni a Cremona, nel collegio Gallina, e quindi vive molto lontano dalla sua famiglia. Nonostante questo, i suoi genitori non gli faranno mai mancare quell'affetto, quella vicinanza, quella cura di cui tutti i bambini hanno bisogno. Egli ricorderà molto, in particolare sua madre, che per lui è stata un grande esempio di educazione e di educazione alla fede. Banalmente ricorda quando la mamma lo accompagnava davanti alla statua della Madonna a mettere i fiori o lo accompagnava a portare degli aiuti alle famiglie dei poveri. Forse proprio da lì Francesco ha imparato quello che poi farà durante tutta la sua vita. Quando finisce le scuole dovrà decidere che cosa fare. Entra in seminario, decide che da grande vuole fare il sacerdote. Entra in seminario a Bergamo proprio perché la sua famiglia è originaria di Bergamo e seguirà lo zio, Don Cagliaroli, che è parroco di Sant'Alessandro in Colonna a Bergamo. Quindi egli frequenta il seminario a Bergamo vivendo presso lo zio. È qui che riceve tutta la sua educazione, è qui che riceve la sua formazione, una formazione molto solida a livello teologico, tanto che nei primi anni di sacerdozio Francesco sarà poi chiamato ad insegnare in seminario. Ma facciamo un salto e arriviamo alla sua ordinazione sacerdotale. Francesco viene ordinato sacerdote nel 1875, quindi a 22 anni. E durante la sua ordinazione succede un fatto molto particolare, perché il segretario del vescovo, il cerimoniere, nel girare le pagine del messale ne gira due insieme, un disastro, perché gira proprio la pagina in cui c'è indicata la imposizione delle mani sull'ordinando, per cui il vescovo si dimentica di imporre le mani su Francesco. Francesco, finita la celebrazione, preso dallo scrupolo, corre dal vescovo e gli dice: eccellenza, eccellenza, non so se è valida questa ordinazione. E il vescovo dice: guarda, tu celebra tranquillamente, per sicurezza chiedo a Roma. Non si fa aspettare molto la risposta da Roma, che è sia ripetuta l'ordinazione. Quindi Francesco riceve una seconda volta l'ordinazione dal vescovo Guindani, il quale al termine della celebrazione gli dirà: ti ho ordinato due volte, devi essere santo due volte. Sembra una profezia che oggi si realizza. È la Chiesa intera, e non più solo il vescovo di Bergamo, a dire che Francesco è santo. Quello che succede poi nel 1875, giovane prete, è la visione che Francesco ha a Roma quando si reca in pellegrinaggio in occasione dell'anno santo a Santa Maria Maggiore.
E qui Don Francesco appunto ha questa visione davanti alle reliquie della culla di Gesù Bambino che sono conservate nella cripta di questa bellissima basilica romana. Francesco appunto ha questa visione, cioè in sogno vede, come poi scriverà anni dopo in una sua lettera alle suore, vede, sogna questo stuolo di vergini che avrebbero adorato Gesù in sacramento. E lui è l'intuizione fondativa, per cui pochi anni dopo, appunto nel 1882, avrà inizio quello che è stato il sogno di Don Francesco in quell'anno davanti alle reliquie della culla di Gesù Bambino. Ed è un sogno che appunto condivide con una giovane ragazza, Caterina Commensoli, oggi Santa Geltrude Commensoli, fondatrice delle Suore Sacramentine di Bergamo, perché predicando le 40 ore a Capriate San Gervasio, Don Francesco incontra questa ragazza e condivide con lei questo desiderio appunto di dar vita a un istituto, a una famiglia religiosa dedita appunto all'adorazione eucaristica e non solo naturalmente, ma anche e soprattutto all'aiuto dei più poveri, dei più bisognosi, di quelli che al tempo erano considerati gli scartati dagli altri istituti di beneficenza. E così il 15 dicembre 1882 si realizza il sogno che questi due giovani hanno condiviso. Ed è proprio davanti al quadro del Sacro Cuore che Don Francesco con Caterina Commensoli e altre due sorelle, con un'adorazione appunto davanti a questo quadro, dà vita all'Istituto delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento.
Scopo di questo istituto, diceva già Suor Ivana, è l'adorazione perpetua, continua al Santissimo Sacramento, quindi al centro c'è l'Eucarestia celebrata e adorata, da cui attingere la fiamma della carità a sollievo dei più poveri. E subito Francesco e le prime suore adoratrici iniziano a Bergamo ad accogliere questi poveri, che sono, lui li chiama gli infelici, quindi i disabili, coloro che non hanno casa, e sono le ragazze che scendono a Bergamo, in particolare dalle valli, dalle montagne, per trovare lavoro. Già a quei tempi non era facile trovare lavoro e soprattutto per le ragazze che venivano da fuori città il rischio era quello di essere inserite in alcune case di persone magari benestanti che oltre a chiedere i servizi domestici chiedevano anche altro, a rischio della incolumità morale di queste ragazze. Don Francesco non lo tollera e quindi apre la prima casa in cui accoglie queste ragazze e offre loro un lavoro, aprendo la prima filanda, la prima tessitura per dare loro una dignità, un lavoro e un futuro, oltre che a un'educazione. Le suore aumentano, le ragazze accolte aumentano, tanto che nel giro di 3-4 anni sono già più di 100 le ragazze accolte e più di 50 le suore adoratrici. Per far fronte a tutto questo bisogno di carità, Caterina e Francesco cominciano ad accollarsi delle spese ingenti, prima per acquistare la casa madre, poi per ingrandirla, per costruire la chiesa e quindi per acquistare questi stabilimenti che serviranno per dare il lavoro alle ragazze. Purtroppo dove c'è il bene si scatena l'invidia del demonio e quindi cominciano i guai, Cominciano i guai perché l'invidia, che è una delle armi principali del nemico, comincia a insinuarsi anche fra le persone molto vicine a Don Francesco, che apparentemente cercano di aiutarlo, in realtà lo imbrogliano e alle sue spalle costruiscono degli intrighi tali per cui Don Francesco sarà obbligato ad acquistare degli stabili e ad accollarsi dei debiti a cui non riuscirà più a far fronte. Di fronte alle promesse di aiuto, in realtà tutti, uno alla volta, lui dirà: mi hanno voltato le spalle, e lui si ritrova solo. A quel punto, tradito, calunniato, abbandonato, Don Francesco nel 1889 è costretto a dichiarare fallimento. È un grande crack finanziario che si abbatte sull'istituto, ma anche su tutta la comunità ecclesiale di Bergamo, perché ormai l'istituto delle adoratrici aveva acquistato una fama grande. L'entità anche economica del lavoro che stava svolgendo era ingente. Immaginiamoci cosa possa voler dire un sacerdote che dichiara fallimento, che viene calunniato anche sui giornali, per cui si apre la vicenda più dolorosa della vita di Don Francesco. Ma si sa, come il maestro, anche i discepoli devono salire sulla croce, e sulla croce si va da soli. Francesco viene abbandonato ed è costretto ad allontanarsi dal proprio istituto. È nel gennaio del 1889 che Don Francesco viene prelevato a forza dal suo istituto e viene costretto a ritirarsi nella casa del clero. Ci sono pagine dolorosissime del suo diario in cui egli racconta quella notte in cui sentiva la campana del vicino istituto, non poteva avere contatti con le sue suore, beveva fino all'ultima goccia del suo calice da solo. Era la notte del dolore, era la croce, ma non era la fine, perché per chi si fida di Dio la fine non esiste, c'è solo la possibilità di un nuovo inizio. Dopo un breve stacco musicale sentiremo come la vicenda di Don Francesco è ripartita sotto le ceneri del dolore.
Sei l'immenso amore, sei il Dio dell'impossibile. Se questa bocca griderà, se questo cuore invocherà, io so che ascolterai. Dio, la mia voce sale al cielo. Dio, ti prego, agisci tu, mio Dio. L'uomo che confida in te non è deluso. Se tutto sembra perso, innalzo gli occhi al cielo. Dio, so che nulla posso io. Dio, ogni cosa affido a te. Agisci tu.
che ascolterai. Dio, la mia voce sale al cielo.
E riprendiamo da quella terribile notte, la notte del 25 gennaio 1889. Don Francesco davvero sta soffrendo tantissimo, sentendo di lontano le campane del suo convento dove le sue suore stanno pregando e stanno pregando soprattutto per lui. Ed è preso da un'angoscia profondissima, davvero si trova straziato in una grande esperienza di dolore. Quella notte la ricorderà per tutta la vita, ma non è la fine. Il primato di Dio ancora una volta è al centro della sua vita. È proprio da qui che ricomincia, dall'Eucaristia, da rimettere al centro della sua vita il grande amore che sente dal Padre nel sacramento del dono del Figlio. E quindi a partire dall'Eucaristia celebrata quella mattina riprende con forza la china, il recupero di tutte le forze, di tutte le energie, di una vita che sembrava spenta e invece si lascia riaccendere proprio da questo amore infuocato del Padre in Gesù. E così scrive ancora nelle sue conversazioni: Gesù mio, il tuo cuore è proprio una fornace ardentissima di amore per gli uomini, dunque anche per me. Perciò io getto il mio cuore in questa fornace benedetta, perché resti incenerito. Ma dalle sue ceneri tu farai germinare un cuore nuovo, tutto conforme al tuo nella carità, nella mitezza e nell'umiltà. Come la fenice che i poeti dicono rinascere dalle proprie ceneri, così rinasca il mio cuore dalla cremazione che subirà nel tuo. E rinasca per amare te solo, amabile sopra tutte le amabilità. E questa è l'esperienza allora di quella notte. È una grande conversione, si può chiamare anche così, la conversione in un amore che attinge appunto ancora una volta dall'amato, dal suo amato, da questa relazione profondissima che riversa sulle persone poi che lo hanno tradito, lo hanno abbandonato, lo hanno escluso, lo hanno lasciato solo. E quindi riparte da Bergamo e si rifugia dopo qualche tempo a Rivolta d'Adda. Nella casa di Rivolta d'Adda, non ancora naturalmente casa madre, era una filiale quella di Rivolta d'Adda, dove la comunità superiora Sor Luigina Rossi accoglie questo padre profugo, padre che ha lasciato tutto, ha lasciato le sue suore, il suo istituto, la sua famiglia e quindi appunto chiede asilo. Bussando alla porta della comunità di Rivolta viene accolto, ma è lui stesso che dice: io non ho tradito nessuno, forse altri hanno tradito me, sono povero, ma confidando, abbandonandoci nel cuore di Gesù, all'amore del Padre, alla sua provvidenza, l'opera di Dio potrà continuare, potrà ricominciare. E così avverrà.
Infatti avverrà la ripartenza proprio da Rivolta, diocesi di Cremona, quindi ormai Don Francesco non appartiene più al clero di Bergamo, ma chiede al vescovo di Cremona, Monsignor Geremia Bonomelli, di essere accolto fra il suo clero. È molto toccante l'incontro che avviene fra Don Francesco e Monsignor Bonomelli, perché Monsignor Bonomelli non lo vuole accogliere. Possiamo immaginare da quale fama fosse preceduto Don Francesco, un prete che è fallito, un prete traditore. Quindi Don Francesco chiede udienza al vescovo, ma il vescovo non lo riceve.
e rimane tutta la mattina in sala d'attesa e aspetta in silenzio, umilmente, con quel suo atteggiamento che gli è proprio, l'umiltà. Finalmente a mezzogiorno il segretario gli dice: non puoi più, ormai il vescovo deve andare via. E Don Francesco dice: ma solo un attimo, un saluto di riverenza al mio vescovo. Il vescovo a quel punto lo riceve ed è profondamente colpito dall'umiltà di questo prete, tanto che il suo atteggiamento nei suoi confronti cambia completamente, non solo lo accoglie nella sua diocesi, promette di aiutarlo economicamente, è ben felice di accogliere il nuovo istituto che rinasce, e da ora in poi Bonomelli chiamerà Don Francesco il prete del miracolo. Non perché Don Francesco abbia fatto un miracolo, ma perché nel cuore di Bonomelli è avvenuto un miracolo, il miracolo dell'accoglienza incondizionata. L'istituto quindi riparte a diocesi di Cremona, a Rivolta, e si ingrandisce, aumenta il numero e aumenta la possibilità di fare del bene. Anche a Rivolta si cominciano a raccogliere attorno al padre tante ragazze che chiedono di appartenere all'istituto delle adoratrici, e il campo della carità si fa sempre più ampio. Molto significativo nei primi anni è l'apertura di quella che oggi si chiama Casa Famiglia Spinelli, cioè l'istituto dove vengono accolti disabili gravi e gravissimi, egli stesso dirà, i rifiuti degli altri istituti, quelli che nessuno vuole. Inoltre Casa Madre diventa l'oratorio di Rivolta. Ogni domenica si dice fossero presenti in Casa Madre più di 1000 bambini per la catechesi, per il gioco, e il padre Francesco faceva sgomberare tutti i locali. Le suore durante la settimana lavoravano al telaio, erano diventate delle esperte nei paramenti sacri, ma lui al sabato sera faceva ritirare tutti i telai, non sempre con grande gioia delle suore perché era un lavoro pesante, ma li faceva ritirare perché all'indomani tutti i locali fossero disponibili ad accogliere tutti questi ragazzi. Quindi sono anni veramente intensi di preghiera e di carità. La preghiera è incessante, l'adorazione diurna e notturna, fatta da lui e fatta dalle suore. Si racconta che appena lui aveva un minuto di tempo, correva in cappella e si inginocchiava davanti al Signore e chiedeva alle suore di fare altrettanto. E appena aveva un attimo libero, quando non era preso dalle sue vicissitudini legate al suo compito di fondatore superiore, se non era in preghiera, era con i suoi amici, i suoi prediletti disabili.
È bello ricordare una testimonianza in particolare, ma ne avremo diverse da leggere. E è bello ricordare quanto è scritto nella Positio riguardo al grande amore, alla grande carità che Don Francesco aveva verso Dio e verso il prossimo. Non mancava naturalmente situazione in cui dimostrare questo, una prova molto valida che dimostra il grado eroico che Francesco Spinelli nutriva verso Dio è costituita dalla costante e sempre progrediente volontà di agire e comportarsi in modo tale da far piacere solo e sempre a Lui. Egli, infatti, che fin dall'infanzia aveva coltivato una precoce dedizione a Dio, maturando e rassodando il proprio sentimento religioso, fece di questo amore che sentiva su di sé in modo quasi palpabile il tema dominante della sua spiritualità. Ecco cosa dice il reverendo Lamberti riguardo a questa carità verso Dio che sentiva così fortemente il padre. Così dice: come ad avvicinare il fuoco ci riscaldiamo, così le anime si accendevano di amore di Dio a contatto e alla scuola di padre Spinelli, il quale certamente amava Dio in misura straordinaria. Posso attestare sui dati di mia esperienza personale che il servo di Dio padre Spinelli viveva in un'atmosfera soprannaturale e aveva il dono di portarvi quelli che si mettevano sotto la sua influenza. Per cui è bello pensare come anche i bambini, i ragazzi, le ragazze che Don Francesco avvicinava, certo anche le sue suore, però facevano esperienza di questa straordinaria misura di amore per Dio che il padre viveva intimamente. Sopportava addirittura i patimenti spirituali e fisici in unione con Cristo crocifisso. Le sue giaculatorie esprimevano sempre abbandono alla volontà di Dio. Direi, dice ancora Lamberti, d'aver apprese da lui queste giaculatorie. Tutto per voi, mio Dio, mio amore, mio bene immenso. Quanto faccio, soffro, dico e penso, in ogni mio respiro intendo, mio Signore, donarvi l'anima e consacrarvi il cuore. Che bella, questa è l'espressione che usano anche oggi le suore. È un'eredità che abbiamo ricevuto dal fondatore e che ancora percorre le nostre giornate. È una preghiera che noi ogni mattina preghiamo proprio per offrire la nostra giornata in modo che sopra ogni pensiero, ogni affetto, ogni azione, ecco ancora il primato di Dio, ci sia sempre questo amore, amore per Dio che ancora prima riceviamo e quindi siamo chiamati ad accogliere, a fare nostro nella nostra vita.
Ascoltiamo ora che cosa disse Giovanni Paolo II il 21 giugno del 1992 sul piazzale del santuario di Caravaggio in occasione della beatificazione di Don Francesco.
Don Francesco, costretto dagli eventi a lasciare le sue suore e la città di Bergamo, percorse nella indiscussa obbedienza al suo vescovo un'autentica via crucis, con l'umile pazienza di chi ha una fede eroica. Accolto ed aiutato con animo paterno dal vescovo di Cremona, Monsignor Geremia Bonomelli, Don Francesco, malgrado le amarezze e le delusioni subite, riprese il suo cammino con le suore della comunità di rivolta ad Adda.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo Don Francesco Spinelli, un fuoco sempre acceso, riflessione a cura di Suor Paola e Suor Ivana. Apriamo ora in questi ultimi minuti le nostre linee telefoniche, se volete intervenire in diretta il numero è 031 64 60 00. Accogliamo i vostri messaggini al numero 331 79 14 523 o una mail all'indirizzo diretta@radiomater.org. Accogliamo una telefonata, abbiamo in linea Suor Silvana, prego.
Pronto?
Buongiorno, suora, grazie. Io volevo ringraziare per questa bellissima testimonianza di questo sacerdote. Sono rimasta ammirata perché io dico sempre che i santi si trovano veramente con tante tribolazioni, con tanta, veramente tanta fede mi ha trasmesso, perché anche la nostra madre fondatrice, della nostra madre fondatrice ancora non sale agli onori della cara madre Teresa Cucciari, io sono una suora trinitaria. E quando ho studiato la vita di questa nostra madre fondatrice, e anche per cui mi sono un po' rivista nella figura di questo sacerdote Don Francesco, e ho detto grazie di questa rinnovazione che mi avete dato stamattina attraverso la vostra voce e attraverso la vostra testimonianza, e ne faccio tesoro perché a me piace ascoltare, soprattutto ne faccio una meditazione continua e cerco di mettere in pratica quello che mi viene ispirato dal Signore, e vi ringrazio moltissimo.
Grazie a lei, Suor Silvana, e è vero quello che dice, perché veramente la santità contagia. Raccontare le storie dei santi fa bene, perché ci fa venir voglia di diventare santi. Ed è bello anche l'altra cosa che ha detto, i santi si assomigliano tutti un po', certo, perché assomigliano a Cristo. E quindi anche questo credo sia un bell'insegnamento, un bell'invito per noi oggi, assomigliare sempre di più a Gesù.
Grazie mille, grazie.
A lei, arrivederci.
Grazie di tutto, grazie, grazie.
Ecco, siamo quasi in chiusura, però volevo leggere due messaggi che sono arrivati. Uno ringrazia per la riflessione ed è Antonietta da Torino. L'altro messaggio dice: mi resta solo di lodare il Signore per le meraviglie che nei secoli compie. Grazie di rendere palpabile l'opera dello Spirito Santo. Un abbraccio, Eugenia.
Peccato, è già mezzogiorno, dobbiamo già chiudere perché ci sarebbero davvero tante cose da dire di questo santo, ci sarebbero tante cose da dire delle meraviglie che il Signore compie nelle opere di chi si, nelle anime di chi si fida di Lui. Un ultimo aspetto velocissimamente che vorremmo solo buttar lì per poi raccogliere la prossima puntata è l'aspetto del perdono. Se oggi Don Francesco è proclamato santo e ci è messo davanti come esempio, è perché in tutta la vicenda dolorosa, di cui abbiamo detto solo qualcosa, dalla sua bocca non è mai, mai, mai uscita una parola di biasimo o di condanna verso coloro che gli hanno fatto del male. Addirittura nel suo testamento dirà che per lui i nemici sono i cari di speciale amore. Per i suoi nemici aveva un debole. Credo che anche di questo ci sia davvero da lodare il Signore per questo santo.
E allora davvero si innalzi da tutta la Chiesa, perché Don Francesco sarà santo per tutta la Chiesa. Allora è l'universalità della Chiesa che ringrazia insieme all'Istituto delle Suore Adoratrici per questo grande dono che ci ha concesso, ci ha donato il Papa, ma ci concede ancora una volta l'amore di Dio per ogni uomo.
E grazie a Radio Mater per lo spazio che ci ha concesso. Arrivederci, grazie. Al mese prossimo.
Grazie.
Adoro mio Dio, e sopra ogni cosa ti amo, ti affido la vita mia, sia volontà tua che abita in me. Ti adoro mio Dio, per te io umile serva, per gli ultimi una sorella, nel buio del mondo una stella, nulla mi separerà dalla tua carità. Povertà, nulla mi separerà dalla tua carità. È il mondo che passa, è l'amore che resta, è Cristo che salva. Ti adoro mio Dio, e veglio tua croce, che è culla del figlio, che è il
pane eterno, vivente per noi. Ti prego, mio Dio, per quanto offri il perdono, dal peccato rinasce ogni uomo, e sei luce che abbraccia il mistero. Fissando lo sguardo al Santissimo, io sono tutto uno con Dio. Nulla mi separerà dalla tua carità.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Don Francesco Spinelli, Un fuoco sempre acceso. Riflessione a cura di Suor Paola e Suor Ivana. Vogliamo ricordare il prossimo appuntamento che sarà sabato 7 luglio, sempre alle ore 11:05. Vi ringraziamo per l'ascolto.